Non si capisce più niente. La maxi operazione contro l'Ndrangheta, che vede indagato anche il segretario dell'UDC Lorenzo Cesa, pare mettere i bastoni tra le ruote all'operazione responsabili, mentre Renzi riapre all'idea di un rientro in maggioranza. Sono ore di trattative convulse e di pallottolieri, nella consapevolezza che una maggioranza con 156 senatori non è in grado di reggere a lungo. Per un'Italia molto concentrata sulle vicende politiche, c'è un'Europa molto concentrata sulla pandemia. Bruxelles introduce delle zone rosso-scuro e se si proviene da questo è possibile che lo stato di approdo richieda test e quarantena. La Francia fa un passo in più. Dalla mezzanotte di domenica tutti coloro che arrivano nel paese per viaggi non essenziali dovranno aver fatto un tampone molecolare entro le 72 ore prima. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci in questo venerdì 22 gennaio, sono le 6:32 minuti e 10 secondi e siamo ancora alle prese con questo allegro delirio politico, allegro si fa per dire ovviamente, del quale non si intravede l'uscita, mentre nel PD qualcuno già inizia a parlare di voto. Dice Matteo da Bergamo, il primo messaggio: se rientra Renzi mi appello alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Non so, caro Matteo. Oggi torneremo a toccare il tema della crisi politica alle 8:35, però lo toccheremo su un aspetto specifico. In questi giorni vi ho dato conto e ne avete letto forse sui giornali, in giro, di queste cronache di quello che qualcuno definisce il SUC, il mercato delle vacche. Ti do un ministero e mi voti la fiducia, ti do un sottosegretariato e mi voti la fiducia, ti do il microfinanziamento per la tua zona di interesse politico e tu mi dai la fiducia. E allora c'è chi dice: guardate, la politica è una cosa normale. C'è chi dice invece: no, moralmente è inaccettabile questo. Tu la politica la devi intendere in un altro modo. Non la devi intendere in chiave di poltrone, non la devi intendere in chiave di microfinanziamenti, ma in chiave di interesse generale. E vi invito a dire la vostra su questo al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp e anche sui nostri canali social. Su Instagram abbiamo aperto un po' di dibattito su questo. Andate là, 24 Mattino, su Facebook, su Twitter, dove volete. Il famoso mercato delle vacche. Cangini di Forza Italia.
Non fidatevi di Rocco Casalino, a quanto mi risulta dà nomi a casaccio per creare un clima nella speranza che la profezia si autoavveri, o addirittura dà nomi falsi, per come ha fatto per la Rossi e per Causin, per coprire i nomi veri.
Ancora Cangini su Casalino.
È capitato persino a me di trovarmi in un elenchino di presunti responsabili, quando insomma quello che dico e penso di Conte, di questa maggioranza, credo che sia noto.
Va bene,
no,
vedremo,
non
poi
mi aspetto,
ci saranno i fatti, no, poi a farci
non
capire.
Non mi aspetto che ci siano smottamenti nel gruppo nella maniera più assoluta.
Ecco.
Era Coffee Break, Cangini. Pier Ferdinando Casini, uno che, essendo di provenienza democristiana ed essendo stato in governi, in compagini di centrodestra, queste cose le conosce bene, però dice no, è degradante.
Questa mattina tornano sui giornali, ormai ci sono da una settimana, in modo fissi, tutte la contabilità, questo potrebbe far quello, la promessa, l'altra cosa, ma è un modo veramente degradante.
È su, come se non l'avesse mai visto prima, qua... E qua c'è anche un po' il giro dell'incoerenza, care ascoltatrici e cari ascoltatori, no? Lo sapete come funziona. Quando sei da una parte, sono dei voltagabbana, sono delle persone che si vendono. Quando sei dall'altra, invece, sono i responsabili. Vogliamo migliorare i numeri della maggioranza, dice morbidamente il ministro ai rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.
Sia la Camera che il Senato vogliamo poter migliorare i numeri attuali per poter avere la possibilità di lavorare nelle commissioni e portare avanti tutti i progetti della maggioranza.
Così, il senatore Nencini del Partito Socialista dice: non ho ricevuto alcuna offerta.
Ma io non ho ricevuto nessuna offerta, io ho fatto un ragionamento politico preciso, ho detto voglio capire qual è il disegno per arrivare a fine legislatura, qual è il progetto di governo, e l'ho chiesto in aula al presidente Conte.
Dice invece Matteo Salvini, un tempo queste operazioni non le facevano da Palazzo Chigi.
Almeno una volta, quando lei mandava le immagini dei governi passati, nella cosiddetta Prima Repubblica, non era il Presidente del Consiglio che si attaccava al telefono coi Ciampolillo e coi Mastella dicendo un ministero, un sottosegretario, c'era una forma di... Adesso sa che a me tre senatori hanno detto mi hanno offerto lo stesso ministero.
Oh, e poi c'è l'altro elemento che fa notare un affezionato ascoltatore che ci scrive spesso, quasi tutte le mattine, e quindi so che legato al centrodestra, ma questo non c'entra nulla, mi sembra abbastanza condivisibile il ragionamento. Se l'avesse fatto Berlusconi sarebbero arrivati i paracadutisti della Folgore a fermarlo. Adesso sta esagerando, però dal punto di vista mediatico l'impatto sarebbe stato un po' diverso. Ricordate che Guerra si è fatto su quello. Certo, là c'era addirittura la questione del pagamento, però non pare uno scenario bellissimo. Nel frattempo, su questo fronte il voto pare avvicinarsi, o almeno è quello che minaccia e che dice nitidamente il Partito Democratico. Ancora una volta, care ascoltatrici e cari ascoltatori, tenete presente che in tutte le crisi di qualsiasi tipo, in tutte le questioni politiche, c'è un aspetto mediatico che è fortissimo. E quindi si fanno delle dichiarazioni, a volte vengono fatte delle dichiarazioni appositamente per generare un effetto di qualche tipo. Quindi il Partito Democratico dice potremmo andare a... il prossimo passaggio, se non si raggiunge la maggioranza, è il voto. Allora, che il Partito Democratico lo pensi davvero o che sia un modo di dire ai senatori occhio che non, se non ci date la maggioranza assoluta andiamo a votare per spingerli a dare la maggioranza assoluta, questo non lo possiamo sapere. Vale per tutte le dichiarazioni politiche, non è una cosa contro il PD o contro qualcuno, vale per tutti. Però sentiamo il vice segretario Orlando.
Noi non vogliamo mischiare i nostri voti con quelli di Salvini e della Meloni, quindi un'ipotesi di unità nazionale non esiste. Mi pare che il Movimento 5 Stelle abbia detto con chiarezza che non rinuncia a avere Conte come riferimento. In politica, se si escludono le vie che sono percorribili, restano quelle percorribili. Quindi se c'è una crescita dei numeri attorno a questo governo, è evidente che si può andare avanti, ma non è che noi vogliamo andare avanti a dispetto dell'aritmetica. È chiaro che
quindi oggi sente rispetto a ieri le elezioni più vicine?
Purtroppo sì, le vedo, perché vedo le strade, diciamo, vedo la strada, l'unica strada, perché è stata buttata all'aria l'unica strada che a nostro avviso era percorribile, senza averne costruita un'altra.
Era Piazza Pulita, il vice segretario del Partito Democratico Orlando. In tutto questo si innesta il famoso caso Cesa. Cos'è il caso Cesa? È il fatto che il segretario dell'UDC, che è una delle componenti che si pensava potesse far parte, potesse entrare a far parte dei responsabili, è indagato. Ed è indagato in una inchiesta della procura di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri sull''ndrangheta, quindi non poco, non poco. Cosa avrebbe fatto, come sarebbe stato coinvolto Cesa? È così Gratteri.
Per cercare di ottenere degli appalti di natura nazionale organizza attraverso Talarico un incontro con Cesa in un pranzo nell'estate del 2017.
E quindi cosa sarebbe successo? Che Cesa sarebbe andato a pranzo, a cena, insomma, avrebbe mangiato con delle persone collegate ai clan che gli sarebbero state portate da un uomo dell'UDC che in questo momento è stato arrestato. Quindi per questo Cesa è indagato. Si è dimesso da segretario dell'UDC, raggiunto dai colleghi del Fatto Quotidiano, Gratteri era al TG1, raggiunto dai colleghi del Fatto Quotidiano, dice: credo nella giustizia e credo in Cristo, così effettivamente.
Come si difende?
Credo nella giustizia e credo in questo, guardi, la faccio vedere, in Cristo, quindi sono molto sereno e sono sicuro di uscirne fuori presto.
Sventolando il crocifisso. E mentre siamo qua a chiacchierare di questa crisi di governo, a chiacchierare di questi ipotetici scambi dei senatori che sono disposti a dare il loro voto al governo, per esempio se gli verrà conservato il seggio al Senato, così raccontavano le cronache nelle scorse ore a proposito di Carbone, di Italia Viva, il quale potrebbe essere sostituito in Senato dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, e però su questo tema il Senato deve votare e quindi dare maggioranza per avere maggioranza, questa sarebbe l'ipotesi. Mentre siamo appesi a parlare del senatore Magorno, il quale vorrebbe che nel recovery plan fosse inserito il rifacimento della 106 ionica. Nulla di male, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, lo sappiamo perfettamente, la 106 ionica è una strada pericolosissima, orrenda, chi l'ha fatta e la conosce, cioè è bellissima dal punto di vista degli scenari, ma è orrenda dal punto di vista della percorribilità e di come è fatta, però forse il recovery plan dovrebbe avere obiettivi un filino più alti che il rifacimento di qualche buca o la sistemazione della 106 ionica. Mentre siamo a discutere di questo, cosa succede? Beh, succede quello che perfettamente sappiamo. Sentiamo un ristoratore di Milano che ci dà un po' la misura, va.
Perché i ristori non coprono le spese fisse, le scadenze fiscali sono state rimandate, non c'è chiarezza nel futuro, nel quando potremo riaprire, e in più vedere discussioni per noi inutili e inspiegabili in questo momento. Noi abbiamo bisogno di chiarezza.
Perché il rischio qual è? Il rischio è quello di finire in mano agli strozzini, agli usurai.
Aiuto subito dalle istituzioni, devono essere presenti, perché sennò poi il settore può andare a finire a incappare in cose brutte, in un periodo negativo, dover magari chiedere soldi a strozzo. Queste sono tutte le realtà che poi si vanno a creare.
A strozzo e non solo, perché visto che abbiamo parlato di 'ndrangheta, di criminalità organizzata, l'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico per tutte le aziende che si sono trovate in grave difficoltà a causa della pandemia è un fatto, è nelle cose ed è un rischio costantemente presente, segnalato da molte autorità. A proposito dei ristoratori, beh, allora, il nostro applauso alla vita in diretta al conduttore Alberto Matano, che con tutto il rispetto per la sofferenza dei ristoratori, ieri con un ristoratore senza mascherina, beh, lo tratta così.
No. Quindi mi fate una censura di Stato perché non uso la mascherina?
No, assolutamente no, Fabio, però lei sa che la mascherina
è
obbligatoria.
I ristoratori ringraziano.
È una questione di sicurezza per lei.
Io prendo le sanzioni, le pago.
E per il nostro inviato, quindi io, siccome la mascherina
grazie,
dobbiamo indossarla...
Grazie per l'attenzione, con i ristoratori ringraziano.
Noi siamo vicini ai ristoratori, non le consento di fare... diciamo polemiche. Noi siamo vicini ai ristoratori e siamo qui a documentare il fatto che voi avete dei grandi problemi in questo momento, però la mascherina è un presidio di sicurezza per tutti noi che siamo obbligati a utilizzare. Quindi la ringrazio, le faccio un in bocca al lupo, però penso che lei
quando
deve
la scienza,
dare un
quando
messaggio.
La scienza lo dimostrerà, guardi, quando la scienza lo dimostrerà.
Ok, grazie, chiudo il collegamento, grazie.
E bravo, bravo Alberto, bravissimo. Tra l'altro la scienza l'ha già dimostrato che la mascherina serve a tenere a ridurre la possibilità di trasmissione del virus. E quindi il ristoratore si vada a cercare le informazioni che sono necessarie. Il traffico. E poi ovviamente c'è la questione della pandemia e la questione dei vaccini, che è quella che sta facendo discutere in queste ore, con questo calo delle consegne da parte di Pfizer, che ha promesso che riequilibrerà nelle prossime settimane le consegne. Un 29% in meno di dosi ha fatto sapere ieri il commissario Arcuri, e qualcuno che sta ipotizzando, curiosamente, che si possa fare solamente una dose, evitare il richiamo. Allora sentiamola dal professor Crisanti, così ci mettiamo una pietra sopra su questa vicenda.
E dobbiamo rispettare le procedure, altrimenti scardiniamo la fiducia degli italiani nel vaccino. Gli abbiamo detto che il vaccino si farà sulla base di dati certi. I dati certi l'ha prodotti il trial, e su questo trial è stata fatta l'approvazione. Qualsiasi deviazione dal trial richiede un'altra procedura di approvazione. Parliamoci chiaro, queste sono cose serie, non è che si può fare della immunologia creativa,
Non si può fare immunologia creativa, dice il professor Crisanti. Prima di toccare il prossimo argomento, torna da noi graditissimo Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona. Adesso la saluto, Castellone. Una piccola nota. Allora, oggi trovate le pagine dei giornali, e poi ci torneremo in rassegna stampa, piene di questa vicenda molto dolorosa di una bambina di 10 anni che si sarebbe tolta la vita a causa di una challenge su TikTok, una sfida a togliersi il respiro per vedere quanto si resiste, in sostanza il blackout challenge. Allora, sui giornali ci sono molte cose, ne scrivono anche vari editorialisti, sono intervistati psichiatri, psicoterapeuti. Io su questo fronte raccomando solamente la massima attenzione a che la cosa sia verificata, perché è piena di condizionali questa vicenda, non si sa se sia veramente partita da TikTok, non si sa se sia dovuto appunto a quello, a una challenge, non si sa se sia dovuto ad una sfida partita magari in un collegamento video con alcuni compagni e amici. Non sappiamo nemmeno se la precedente vicenda della Blackout Challenge, che riguardò un ragazzo di 14 anni, Igor Mai, sia veramente dovuta a quello o sia dovuta ad altro. E quindi massima attenzione su queste vicende, massima attenzione. Buongiorno Alfonso Castellone, come sta? Vicepresidente? Bene, vicepresidente.
Pensavo che vi eravate dimenticati di me.
No, sa, quando abbiamo aspettato le FAC del governo per chiamarla, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale, che ci aiuta ogni volta, come sapete, cari ascoltatori, a capire come ci possiamo muovere, che cosa dobbiamo fare e che cosa possiamo fare. Sciolto il nodo delle seconde case, Castellone, no? Si può andare, basta che tu l'abbia affittata prima del 14 gennaio, ma se la casa è dei miei genitori, tanto per fare un esempio, la seconda casa è dei miei genitori ed è vuota, ci posso andare là? Sì.
Sì, lì si tratta di dimostrare appunto che è la casa dei propri genitori, si parla dello stesso nucleo familiare, quindi sostanzialmente le seconde case spesso sono queste, no? Per cui diciamo che c'è stata un'apertura anche su questo passaggio. Basta che va il solo nucleo familiare e in teoria non dovrebbero esserci genitori nella seconda casa.
Quindi la casa dovrebbe essere vuota, almeno in teoria, naturalmente poi non è che si può entrare, no, dentro la seconda casa a controllare che cosa succede effettivamente, immagino, però l'importante, no, è che, è che la situazione sia così. Sul fronte delle altre regole, mi sembra di aver capito, Castellone, che non cambia moltissimo.
No, in effetti è stata data questa apertura di poter andare a visitare all'interno del proprio comune, se siamo in zona rossa è un zona arancione, e all'interno della regione, se siamo in zona gialla, le case private di amici e parenti, non più di due persone o accompagnati da minori, e il rientro deve essere sempre rientro a casa entro le ore 22. Quindi questa è quella apertura che è stata data sotto Natale, insomma.
Sì. Scrive un ascoltatore: e se la casa è intestata alla mia azienda, beato lei che ha una seconda casa che gliel'ha intestata l'azienda, non so, immagino che sia assimilabile a motivi di lavoro eventualmente una situazione di questo genere, Castellone.
Sì, credo che esatto, se vado, sì, in questo caso potrebbe trovare più una soluzione su motivi di lavoro.
Sì.
Diciamo che anche qua, come diceva prima il professore sulla immunologia creativa, il governo si è trovato spiazzato sul fatto delle seconde case e ha dato questa interpretazione alle FAC restrittiva, quello che gli poteva consentire la normativa.
Oh, adesso guardi, adesso iniziano, Castellone, le cose strane. Allora, due adulti in macchina non congiunti, immagino voglia dire non conviventi, ognuno con un figlio. Due davanti, madre e figlio, e gli altri due dietro, sempre madre e figlio, padre e figlio, quel che è. Si può fare o non si può fare? Con mascherina, ovviamente.
Il problema è che non è che col minore non c'è la possibilità di trasmettersi il virus. Questa situazione la si trova per chi deve accompagnare i bambini a scuola, in quelle attività sportive che comunque ancora vengono svolte, arrivano anche a me le telefonate, ma devo portare quattro sì, ragazzini che non sono tutti figli agli allenamenti. Sì. Si va in due macchine. Perché
tra l'altro, mi scusi, non conviventi possono stare, ci può stare solo il guidatore davanti, no?
Esatto, è rimasta la possibilità di muoversi all'interno dello stesso veicolo, delle persone non conviventi. L'importante è che ci sia la distanza e che si indossino le mascherine. Torniamo sempre al ragionamento: se il veicolo lo consente, perché la smart non consente di avere due persone non conviventi una a fianco all'altra.
Sì, certamente. I nipoti, è fortemente sconsigliato portare i nipoti dai nonni per ovvi motivi e per come è fatta questa pandemia e per il rischio degli anziani, però si può fare, no?
Si può fare, la risposta nella FAC è rimasta uguale a partire da novembre, però le porto il caso personale che a Natale, nel rispetto della normativa, dei miei parenti sono rimasti sostanzialmente infettati dal giovane che hanno festeggiato il Natale, ripeto, nel rispetto della normativa, quindi un nucleo familiare con i nonni, insomma, quindi è stato così.
Genitori separati, molti ci scrivono come sempre. Allora, i genitori separati dai minorenni ci possono andare sempre, no? Dai maggiorenni?
No, rientra nel discorso della visita privata dalle 5 alle 22, se è all'interno, ripeto, quello che dicevamo prima, zona rossa e zona arancione all'interno del comune, nel rispetto anche del discorso dei comuni sotto i 5.000 abitanti che possono muoversi fino a 30 km di distanza nel capoluogo, e per la zona gialla all'interno della regione. Diciamo che per le zone gialle lo possono fare senza problemi, per le altre no.
Ultima cosa, Castelloni, forse non l'abbiamo chiarito abbastanza bene. Io pensavo che fosse la cosa più chiara di tutte sulla vicenda delle seconde case, ma un ascoltatore ce l'ha chiesto, ci ha detto: posso prendere in affitto una casa? Sì, la può prendere, però non le serve a niente, no, perché il contratto deve essere di prima, precedente al 14 gennaio.
Esatto, confermo, è proprio scritto chiaramente nella FAQ. Quindi dopo il 14 gennaio, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 2.
Quindi è inutile, cioè, se la vuole prendere in affitto, però fino al 15 febbraio in tutta teoria non ci può andare, a meno che poi non vengano ulteriormente prorogate le norme. Grazie Alfonso Castellone, sì, comandante della Polizia Locale, sì, di Olgiate Olona, provincia di Varese, come sempre vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa, come sempre.